Orizzonti Cristiani. Triduo Pasquale. Il re dei giudei. Trasmissione speciale proposta da Don Giuseppe Forlai e presentata da Monia Parente.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei giudei!» e gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo». A vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo. Io non trovo in lui nessuna colpa». Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio». All'udire queste parole, Pilato ebbe ancora più paura ed, entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Rispose Gesù: «Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande».
Un caro saluto, amiche ed amici in ascolto. Nel nostro incontro, in compagnia di Don Giuseppe Forlai, proporremo una meditazione sulla passione del Signore guidati dall'Evangelista Giovanni. E innanzitutto chiedo a Don Giuseppe di introdurci a questa riflessione a partire dal significato che ha per noi oggi meditare la passione del Signore.
Meditare la passione ha sempre avuto nella tradizione cristiana un posto eminente, soprattutto per la propria conversione personale. Diciamo che la meditazione della passione è sempre stata lo strumento privilegiato per conformarsi al Signore. Ecco, direi che, come insegna Ignazio negli esercizi, anche questi brani della passione vanno sentiti e gustati interiormente, cioè immedesimandosi con i sentimenti di Cristo e facendo in modo che questa parola entri proprio nell'interiorità. Ma forse è bene intendersi sull'interiorità, e l'interiorità io la spiegherei in senso più che altro agostiniano. La nostra interiorità non è semplicemente quello che pensiamo, quello che sentiamo o le nostre emozioni, ma l'interiorità sono soprattutto i nostri desideri. Quindi fare entrare questa parola nell'interiorità vuol dire metterla in sintonia con i nostri desideri. E Agostino dice che i desideri dell'uomo sono due fondamentalmente: il desiderio di essere amato e il desiderio di conoscersi. E quindi, concludendo, possiamo dire che meditare la passione vuol dire farla entrare in quel luogo interiore della mia vita dove io cerco di desiderare l'amore di Cristo e cerco di capire come Questo esempio di Cristo nella passione illumina la mia realtà come persona, cioè chi sono io davanti a questa passione del Signore, davanti a questo lavoro spirituale e anche così sofferto del Signore per me, che è la passione. Questo diciamo un po' che è il senso importante della meditazione su questi brani, che non ci devono solo commuovere, ma ci devono proprio istruire. E Gesù nel Vangelo di Luca, durante la sua il suo cammino verso il Calvario, incontra le donne di Gerusalemme e gli dice: non piangete su di me, ma sui vostri figli. Quindi la passione deve commuoverci ricordando quello che ha sofferto Gesù, ed è cosa ottima, ma deve anche suscitare la compunzione del cuore, perché il problema non è più Gesù, ma siamo noi, nel senso di come stiamo noi davanti a Lui. Quindi la sua passione è la fatica nostra oggi per diventare come Lui.
Rimanendo ancorati al testo che abbiamo ascoltato, più o meno a metà c'è il dialogo tra Gesù e Pilato, e qui da questo colloquio emerge anche un po' il modo in cui Gesù ci ha amati. Vogliamo soffermarci proprio su questo passaggio?
Sì, Paolo ai Corinti dice che il Figlio di Dio, da ricco che era, si è fatto povero. E qua emerge molto la povertà di Cristo, è un aspetto particolare della povertà di Cristo. E qui la povertà di Gesù non è una risultante di una scelta sociologica. Il povero come colui che non ha disponibilità o risorse, eccetera, eccetera. Qua viene fuori un aspetto della povertà di Gesù che Pilato in realtà fa emergere. Pilato, dice il testo, fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Lo fece prendere proprio con violenza, se noi potessimo leggere il testo greco. E quindi Gesù viene flagellato e in certo senso punito prima che si emetta la sentenza. Quindi non è questa flagellazione di Gesù una parte della condanna, ma fa parte invece della strategia di Pilato, che vuole fare un qualche cosa di particolare, cioè vuole umiliare Gesù, mostrando ai capi del popolo la superficialità, la dimensione ridicola di questo Messia. Ecco, questo è il vostro re, il re dei Giudei, cioè voi sperate in un re Messia che, come vi dimostrerò, è una persona ridicola, perché io la ridurrò in una persona che non ha aspetto, che non ha bellezza, che è umiliata, che è stata flagellata. Quindi la flagellazione ha proprio questo scopo, di mettere in ridicolo Gesù, e attraverso il mettere in ridicolo Lui si mette in ridicolo tutta la fede del popolo di Israele nel Messia. Come se Pilato volesse dire: guardate a che cosa credete, cioè siete ridicoli voi stessi che ci credete a questo Messia. Allora qua c'è un aspetto molto bello della povertà di Gesù, che la povertà di Gesù è veramente il lasciarsi schernire da Pilato, e quindi la rinuncia all'onore. Questo è l'aspetto più profondo che Paolo contempla del Gesù povero. Gesù è oggetto di scherno, cioè ha rinunciato all'onore suo, anche come uomo, perché io abbia un onore come figlio di Dio. E qua capiamo bene allora il significato della lettera agli Ebrei al capitolo 13, quando l'autore invita il cristiano a seguire Cristo fuori dall'accampamento, cioè fuori dal Tempio, portando il suo obbrobrio. E l'obbrobrio di Cristo è proprio questa sua scelta libera di farsi disonorare da Pilato, anche da Pilato nella flagellazione. Si fa usare in un certo senso Gesù, si lascia usare per gli scopi di quest'uomo. E questo è il punto più basso a livello proprio dell'essere uomo di Gesù, al di là poi sicuramente dei dolori della crocifissione. Gesù si lascia in un certo senso manipolare volontariamente e da un uomo che sta perseguendo tutti gli altri fini.
Don Giuseppe, cosa dice a noi questo comportamento che dal nostro punto di vista umano è inconcepibile?
Sì, Paolo, sempre San Paolo, nella lettera ai Filippesi dice che Gesù si è fatto schiavo. Il Figlio di Dio ha preso la forma del servo, e un servo è proprio questo, è un uomo che non ha neanche la sua dignità in quanto persona, ma che viene presa e lasciata. E Pilato prende e lascia Gesù, lo fa flagellare, lo riespone come se fosse un personaggio da spettacolo, e questo riprende molto il senso che dà Isaia al servo, colui che è disposto anche ad essere, in un certo senso, manipolato dagli altri pur di perseguire il suo fine. E questa è una cosa molto importante, perché dietro l'apparente debolezza di Gesù, che si fa schiavo, e in questa occasione lo dimostra in maniera evidente, c'è invece la fortissima volontà del Figlio di Dio di perseguire il suo obiettivo. Tutti possono identificarsi con la passione di Gesù, non tanto e non solo per la sofferenza fisica, ma perché lui ha scelto che noi possiamo vedere in lui l'abiezione totale. E quindi la flagellazione, che è un mistero molto importante della passione, esprime anche questo. Non è solo l'esecuzione di una condanna, la croce, ma c'è tutta una tradizione di dolori che precedono la croce, e di dolori mentali, anche secondo i mistici, che ci facilitano questo lavoro di identificarci. Tutta la sofferenza è nella passione, anche questa è l'umiliazione di non essere nemmeno considerate come persone.
E stiamo per ascoltare ancora alcuni versetti dal capitolo 19 del Vangelo secondo Giovanni. In particolare ascolteremo i versetti 12-16, e in questi versetti, Don Giuseppe, ci sarà un cambio di prospettiva, un cambio radicale. Gesù da vittima in realtà diventerà giudice. Scopriremo questo ruolo di Gesù che davvero non sembrava emergere dalla prima parte.
Sì, come è tipico del Vangelo di Giovanni, assistiamo a un cambio di prospettiva, anche di scena. Quindi dall'interno, dal pretorio di Pilato, si esce all'esterno, dove ci sono i capi del popolo, il popolo e i soldati, e Gesù, attraverso alcuni accorgimenti letterari, apparirà a noi come in realtà il giudice, colui che giudica. Quindi questo è il paradosso: lo schiavo umiliato diventa il giudice. È per questo che Giovanni ce lo presenta coronato di spine e col mantello, che sono due strumenti per umiliarlo ancora di più, ma che in realtà il lettore attento percepisce come un segno di regalità.
Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
Gesù viene condotto fuori nel luogo del giudizio, nel luogo dove Pilato era solito emettere sentenze quando era in Gerusalemme, e tutti si agitano, tutti parlano, tutti discorrono tra di loro e cercano di capire il da farsi, e colui che rimane in silenzio è Gesù. Questo silenzio di Gesù è indicativo che è lui che ascolta e che giudica col suo stesso silenzio. Allora che cosa succede in questo brano? Succede che Gesù inizia a dirci quella verità che noi vogliamo sapere su di noi meditando la passione. Quindi nei versetti precedenti è come se Gesù avesse risposto alla domanda sul come ci ha amato. Gesù ci ha salvati e quindi amati, e mostrandosi come un servo, come uno schiavo nelle nostre mani. Adesso Gesù ci insegna la verità su di noi, chi siamo noi davanti a Lui. Allora i termini, le parole chiave, le espressioni chiave di questa dimensione veritativa del capitolo 19 di Giovanni sono in alcune espressioni. E la prima è sicuramente: ecco l'uomo. Ecco l'uomo è una confessione di fede che viene messa in bocca a Pilato, che naturalmente dice ecco l'uomo per schernire ancora di più Gesù e metterlo in ridicolo. Pilato dirà: ecco l'uomo, ecco il re dei giudei, ecco il vostro re, ma questo intento di Pilato viene superato dalla realtà teologica di queste espressioni, cioè Gesù è veramente l'uomo come dovrebbe essere, perché lui è il vittorioso. Mentre gli altri si nascondono, si scaricano le responsabilità e tutto il processo di Gesù è così, lui è l'unico che sa quello che deve fare e che cosa vuole dare attraverso la sua vita. Gesù mostra attraverso il suo comportamento, il suo esporsi, il suo mostrarsi, che si è persone solamente nella misura in cui ci si dona. Lui è tutto dono, mentre gli altri che gli stanno intorno, Pilato, i sacerdoti, il popolo, sono tutto paura. Lui è tutto dono. E questa è una cosa molto sottile. Donarsi non vuol dire svendersi. Si svende chi non ha una vita da donare, chi si disistima. Gesù invece ha una vita piena da donare. Questo è il vero dono. Non c'è dietro questo donarsi un vittimismo o una rinuncia o un modo di percepirsi negativo. Non è svendersi il donarsi di Gesù. Lui ha una vita e per questo che la dona. Non si può donare ciò che non si ha. Quindi ecco l'uomo, cioè il vero uomo è questo. Colui che ha una vita e la sa donare. Sa per chi vive. E Gesù per chi vive? Per il Padre. E quindi fa la volontà del Padre fino alla fine. Mentre gli altri non sanno cosa fare, lui lo sa. Ecco perché lui è il giudice vittorioso. Lui è veramente il re perché conduce la sua battaglia vittoriosamente fino alla fine. Questo è il primo aspetto importante. Poi l'altro aspetto lo ricaviamo dalle acclamazioni del popolo sobillato, crocifiggilo. Che cosa rifiutano i giudei davanti a questo spettacolo di un re messia umiliato? Dicono crocifiggilo come se dicessero questo non è quello che noi vogliamo, questo non è il nostro Messia. Il nostro Messia non può stare in mano a Pilato, non può essere usato da Pilato come uno schiavo. Allora che cosa decidono i capi del popolo? Che questo Messia va crocifisso, va eliminato. Che cosa crocifiggono in Gesù? La speranza dei poveri, perché Gesù è stato l'oggetto della speranza e del riscatto per i poveri, per i malati. Ma loro non vedono questa novità, come non hanno visto nella piscina la guarigione del cieco nato. Non hanno creduto alla speranza di quest'uomo che è stato restituito all'integrità fisica. E così adesso non vedono l'altro miracolo, che è un povero uomo che in realtà è il re dei giudei. Non riescono a vedere dietro l'umiliazione, dietro lo schermo dell'umiliazione, la gloria di Dio. Questo è il tema caro a Giovanni. Mentre dicono crocifiggilo, confessano la loro ignoranza. Loro non sanno più discernere il segno di Dio, non sanno più intercettare la volontà di Dio. E quindi, come l'ecco l'uomo ci giudica in quanto noi siamo o non siamo dono, e così in un certo senso questa parola crocifiggilo urlata ci fa pensare seriamente al Dio in cui noi veramente speriamo. Noi in quale Dio speriamo? A un Dio vittorioso con criteri mondani o a un Dio che è la speranza del povero che grida a lui? E questa è una discriminante molto importante per la vita cristiana. Anche noi in un certo senso gridiamo crocifiggilo quando Dio viene a noi e ci visita con criteri totalmente diversi dai nostri. E l'ultima cosa importante di questo brano in cui appare il Gesù giudice è che Gesù qua ridicolizza il potere degli uomini. Ridicolizza sia Pilato, che ha il potere ma ha paura di perderlo, e ridicolizza i capi del popolo che non hanno il potere ma vogliono conquistarlo. E quindi mentre Pilato vive nella paura, i capi del popolo vogliono aumentare il loro potere e pagano il prezzo del servilismo. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, che è il contrario della confessione di Israele. Ecco, qua Gesù che cosa fa? E qua Gesù veramente dice che l'unico potere è il suo. Lui è potente perché può andare fino alla fine da solo. Invece gli altri hanno bisogno sempre o di farsi servi o di fare alleanze per mantenere o aumentare il proprio potere. In realtà vuol dire che non ce l'hanno, non hanno alcun potere. Gesù lo ricorda a Pilato, no? Non avresti tu il potere di mettermi a morte se non ti venisse dato dall'alto. Quindi questo atteggiamento di Gesù ci ricorda una cosa molto molto importante, che il cristiano deve ricercare un solo potere, è il potere della sequela, cioè di prendere la propria croce, perché questo è l'unico potere consentito al cristiano. Gli altri sono poteri illusori. Anzi, Gesù mette in guardia proprio dal potere in genere. Averlo vuol dire vivere nella paura di perderlo, e bramarlo vuol dire che ti devi fare schiavo, servo di qualcuno per riceverlo. Io penso che la riflessione sulla passione del Signore per ogni cristiano sia il rammemorare e il farsi sempre più convinti di una cosa molto semplice, che nella vita cristiana si vince perdendo. Il vero vincitore è colui che perde agli occhi del mondo. E tutto quello che noi comprendiamo della passione sta qui. Dio ci ha amati così tanto che noi siamo spinti per gratitudine ad accogliere l'invito di Gesù: chi vuol venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Dove la croce ha un significato particolare, è molto preciso, alla luce soprattutto della passione. La croce è la fatica di testimoniare l'essere cristiani. È l'obbrobio di Cristo, dice la lettera agli Ebrei. Ogni volta che noi ci esponiamo al ridicolo perché siamo cristiani, noi stiamo vivendo la passione. Quindi l'invito di Gesù a prendere la croce non è tanto un invito a sopportare più o meno le tribolazioni che nella vita ci capitano, questo senz'altro, ma il significato proprio biblico e teologico di questo invito sta nella lettera agli Ebrei: usciamo anche noi verso di lui dall'accampamento portando il suo obbrobrio. E l'obbrobrio di Cristo è proprio questo: vivere una vittoria che il mondo non capisce, che è la vittoria del donarsi, e sopportare comunque la presa in giro, lo scherno che viene da questo donarsi a tutti i costi. E questo è partecipare alla passione di Cristo.
Grazie Don Giuseppe, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Ci lasciamo ascoltando una preghiera del beato Pierre Favre dal titolo Dalla morte alla vita. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Cristo Gesù, possa la tua morte essere la mia vita, e nel tuo morire possa io imparare a vivere. Possano le tue lotte essere il mio riposo, la tua debolezza umana il mio coraggio, la tua mortificazione il mio onore, la tua passione il mio diletto, la tua tristezza la mia gioia. Possa essere esaltato nella tua umiliazione. In una parola, possa io trovare ogni benedizione nelle tue vicissitudini. Amen.
Il Re dei Giudei. Trasmissione speciale proposta da Don Giuseppe Forlai e presentata da Monia Parente. Hanno collaborato al microfono Alessandro De Carolis e Alessandro Rossi. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.